Capitolo primo, commento di Matteo 1, 18 a 23. Dio con noi. Sarà chiamato Emanuele, Dio con noi. La luce della conoscenza della gloria di Dio è vista sul volto di Gesù Cristo. Fin dall'antichità il Signore Gesù era uno col Padre. Era l'immagine dell'invisibile Dio, l'immagine della sua grandezza e maestà, lo splendore della sua gloria. Per manifestarla, egli venne in questo mondo, venne per rivelare a questa terra immersa nelle tenebre del peccato la luce dell'amore di Dio, per essere Dio con noi. Per questo la profezia aveva detto di lui: sarà chiamato Emanuele. Venendo a dimorare con noi, Gesù avrebbe rivelato Dio agli uomini e agli angeli. Egli era la parola di Dio, il pensiero dell'essere supremo reso intelligibile. Nella preghiera per i discepoli egli dirà: «Io ho manifestato il tuo nome agli uomini». L'Iddio misericordioso e pietoso, lento all'ira, ricco in benignità e fedeltà. Ed io ho fatto loro conoscere il tuo nome, e lo farò conoscere, affinché l'amore del quale tu mi hai amato sia in loro, e io in loro. Ma questa rivelazione non fu data solo per le creature di quaggiù. Il nostro piccolo mondo è il libro di testo dell'universo. Il piano meraviglioso della grazia di Dio, il mistero dell'amore redentore, sono il tema in cui gli angeli desiderano riguardare bene addentro. Esso sarà il soggetto di studio per tutta l'eternità. Gli esseri redenti, insieme con quelli che non sono mai caduti, troveranno nella croce di Cristo il loro soggetto di studio e il loro motivo di esultanza. Si vedrà che la gloria che brilla sul volto di Gesù è quella dell'amore che si sacrifica. Il Calvario insegna che l'amore pronto alla rinuncia è la legge di vita della terra e del cielo, che l'amore, il quale non cerca il proprio interesse, ha la sua sorgente nel cuore di Dio, e che il Maestro umile e mansueto manifesta il carattere di colui che dimora nella luce e che nessun uomo può vedere. Nel principio tutte le cose create erano una rivelazione di Dio. Cristo ha disteso i cieli e ha posto le fondamenta della terra. La sua mano ha collocato i mondi nello spazio e ha formato i fiori dei campi. Egli con la sua potenza rende stabili i monti. Suo il mare, perché egli l'ha fatto. Grazie a Cristo la terra si è riempita di bellezza e il cielo di canti. Su tutte le cose, in terra e in cielo, egli ha scritto il messaggio dell'amore del Padre. Sebbene il peccato abbia alterato l'opera perfetta di Dio, quel messaggio rimane. Tuttora le cose create proclamano la gloria della sua magnificenza. Nulla, eccetto il cuore egoistico dell'uomo, vive solo per sé. Non l'uccello che fende l'aria, non l'animale che si muove sul terreno, essi si rendono utili ad altre vite. Non vi è foglia della foresta o umile filo d'erba che non svolga il suo compito. Ogni albero o arbusto o foglia elabora e trasmette quegli elementi di vita senza i quali non potrebbero sussistere né uomini né animali. Questi, a loro volta, contribuiscono alla vita degli alberi, degli arbusti e delle foglie. I fiori emanano il loro profumo e offrono la loro bellezza in benedizione per il mondo. Il sole diffonde la sua luce e allieta i mondi. L'oceano, fonte di tutte le nostre sorgenti, riceve i corsi d'acqua da ogni terra, ma prende per dare. I vapori che salgono dal suo seno ricadono in piogge sulla terra per renderla fertile. Gli angeli gloriosi provano gioia nel dare. Offrono amore e instancabile servizio agli uomini dall'anima decaduta ed empia. Gli esseri celesti fanno appello ai cuori umani. Portano in questo mondo oscuro la luce del cielo. Con un ministero amorevole e paziente operano per condurre le anime perdute alla comunione con Cristo, il quale è più vicino a loro di quanto non possono rendersi conto. Ma oltre a queste manifestazioni minori, noi possiamo contemplare il Dio nella persona di Gesù. Guardando Gesù scorgiamo la gloria del nostro Dio. Cristo Gesù ha detto: non fo nulla da me. Il Padre vivente mi ha mandato e io vivo a cagion del Padre. Io non cerco la mia gloria, ma la gloria di colui che mi ha mandato. In queste parole è espresso il grande principio che è la legge di vita dell'universo. Cristo ha ricevuto tutto da Dio, ma ha preso per dare. Come nel cielo, così è nel suo ministero verso tutte le creature. Tramite il diletto figliuolo la vita del Padre si riversa su tutti. Sempre per mezzo suo essa ritorna in un servizio traboccante di lode e di gioia, simile a una grande corrente d'amore, fino alla sorgente di tutte le cose. Così attraverso Cristo si completa il circolo del bene, manifestazione del carattere del grande donatore, espressione della legge della vita. Nel cielo stesso questa legge venne infranta. Il peccato ha avuto origine con l'egoismo. Lucifero, il cherubino protettore, desiderò essere il primo nel cielo. Cercò di ottenere il controllo degli esseri celesti, di allontanarli dal Creatore, di accaparrarsi il loro omaggio. Perciò calunniò Dio, addossandogli il desiderio dell'esaltazione di sé. Cercò di attribuire all'amorevole Creatore le proprie caratteristiche malvagie. In questo modo ingannò gli angeli e poi gli uomini, che indusse a dubitare della parola di Dio e a diffidare della sua bontà. Siccome Dio è giusto e grande in maestà, Satana lo dipinse ai loro occhi come severo e spietato. Nella stessa maniera trascinò gli uomini a unirglisi nella ribellione contro Dio, e una notte di dolore scese sul mondo. La terra era nelle tenebre perché non comprendeva Dio. Perché le cupe ombre fossero rischiarate e il mondo si riconciliasse con Dio, occorreva che la potenza ingannatrice di Satana fosse infranta. Ma ciò non poteva avvenire con la forza. L'uso della forza è contrario ai principi del governo di Dio, il quale accetta solo un servizio d'amore. E questo non può essere imposto, non può venire conquistato con la forza o con l'autorità. Solo l'amore suscita amore. Conoscere Dio significa amarlo. Si doveva manifestare il suo carattere, che è l'opposto di quello di Satana. Un solo essere in tutto l'universo avrebbe potuto farlo. Solo colui che conosceva la profondità e l'altezza dell'amore di Dio avrebbe potuto farlo conoscere. Allora sull'oscura notte del mondo sarebbe sorto il sole di giustizia. Ma per voi che temete il mio nome si leverà il sole della giustizia, e la guarigione sarà nelle sue ali. Il piano per la nostra redenzione non fu un ripiego concepito dopo la caduta di Adamo. Esso è la rivelazione del mistero che fu tenuto occulto fin dai tempi più remoti. La manifestazione dei principi che sono a fondamento del trono di Dio sin dall'eternità. Fin dal principio Dio e Cristo furono a conoscenza dell'apostasia di Satana e della caduta dell'uomo a causa della tentazione ingannatrice di quell'apostata. Dio non volle l'esistenza del peccato, ma lo conobbe in anticipo e provvide i mezzi per affrontare la terribile situazione di emergenza. Era così grande il suo amore per questo mondo che egli dette il suo unigenito figliuolo affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Lucifero aveva detto: io salirò in cielo, eleverò il mio trono al di sopra delle stelle di Dio, sarò simile all'Altissimo. Invece Cristo, essendo in forma di Dio, non riputò rapina l'essere uguale a Dio, ma annichilì se stesso prendendo forma di servo e divenendo simile agli uomini. Si trattò di un sacrificio volontario. Gesù sarebbe potuto rimanere accanto al Padre conservando la gloria del cielo e l'omaggio degli angeli, ma egli scelse di restituire lo scettro nelle mani del Padre, di scendere dal trono dell'universo per portare la luce a quelli che giacevano nelle tenebre e la vita a quelli che perivano. Circa 2000 anni fa si udì nel cielo dal trono di Dio una dichiarazione dal contenuto misterioso. Ecco, io vengo. Tu non hai voluto né sacrificio né offerta, ma mi hai preparato un corpo. Ecco, io vengo, nel rotolo del libro è scritto, di me per fare, o Dio, la tua volontà. In queste parole si annuncia l'adempersi del proposito che era stato nascosto fin dall'eternità. Cristo stava per venire nel nostro mondo per incarnarsi. Egli dice: mi hai preparato un corpo. Se fosse apparso con la gloria che aveva col Padre prima dell'esistenza del mondo, non avremmo potuto sopportare la luce della sua presenza. La manifestazione della sua gloria fu velata perché potessimo contemplarla senza esserne annientati. La sua divinità fu velata nell'umanità, la gloria invisibile nella forma umana visibile. Questo grande proponimento era stato in parte fatto conoscere mediante i tipi e i simboli. Il pruno ardente nel quale Cristo apparve a Mosè rivelava Dio. Come simbolo della divinità fu scelto un umile arbusto privo di attrattiva. Esso simboleggiava l'infinito. L'Iddio misericordioso manifestò la sua gloria in uno dei più modesti simboli affinché Mosè potesse guardarla e vivere. Così Dio comunicò con Israele, facendo conoscere la sua volontà e infondendo grazia con la nuvola di giorno e con la colonna di fuoco la notte. La gloria di Dio fu attenuata e la sua maestà velata, affinché la debole vista dell'uomo potesse contemplarla. Così Cristo venne nel corpo della nostra umiliazione, divenendo simile agli uomini. Per il mondo non aveva bellezza tale da essere desiderata. Tuttavia era l'Iddio incarnato, la luce del cielo sulla terra. La sua gloria fu velata, la sua grandezza e maestà nascoste perché potesse avvicinarsi all'uomo tentato e infelice. Dio ordinò agli israeliti: e mi facciano un santuario perché io abiti in mezzo a loro. Egli abitò nel santuario in mezzo al suo popolo. Il simbolo della sua presenza fu sempre con i suoi durante tutte le loro peregrinazioni nel deserto. Così Cristo vive in mezzo agli uomini. Pianta la sua tenda accanto alle nostre per dimorare con noi e per farci conoscere il suo carattere e la sua vita. E la parola è stata fatta carne ed ha abitato per un tempo fra noi piena di grazia e di verità. E noi abbiamo contemplata la sua gloria, gloria come quella dell'unigenito venuto da presso al Padre. Siccome Gesù è venuto a dimorare con noi, noi sappiamo che Dio conosce le nostre lotte e simpatizza con i nostri dolori. Tutti, figli e figlie di Adamo, possono capire che il nostro Creatore è l'amico dei peccatori. In ogni insegnamento della grazia, in ogni promessa di felicità, in ogni atto d'amore, in ogni aspetto della vita del Salvatore su questa terra possiamo infatti scorgere Dio con noi. Satana presenta la legge d'amore di Dio come una legge di egoismo. Afferma che ci è impossibile ubbidire ai suoi comandamenti. Attribuisce la caduta dei nostri progenitori con tutte le sofferenze che ne sono scaturite al Creatore. E spinge così gli uomini a considerare Dio come l'autore del peccato, della sofferenza e della morte. Gesù doveva svelare questo inganno, doveva dare come uomo un esempio di ubbidienza. Per questo prese la nostra natura e passò attraverso le nostre esperienze. Egli doveva essere fatto in ogni cosa simile ai suoi fratelli. Se noi dovessimo sopportare qualche prova che Cristo non ha sopportato, allora Satana direbbe che su questo punto la potenza di Dio è insufficiente per noi. Ma Cristo in ogni cosa è stato tentato come noi. Egli sopportò tutte le prove alle quali noi siamo esposti. Non si servì di alcun potere che non sia liberamente concesso anche a noi. Come uomo fu tentato e vinse con la forza ricevuta da Dio. Gesù afferma: Dio mio, io prendo piacere a fare la tua volontà e la tua legge è dentro il mio cuore. quando andava attorno facendo del bene, guarendo tutti quelli che erano tormentati da Satana, egli manifestò agli uomini la natura della legge di Dio e il tipo di servizio che stava compiendo. La sua vita attesta che per noi pure è possibile ubbidire alla legge divina. Con la sua umanità Gesù si è unito all'umanità, mentre con la sua divinità siede sul trono di Dio. Come figlio dell'uomo ci ha dato un esempio di ubbidienza. Come figlio di Dio ci rende capaci di ubbidire. Fu Cristo a parlare a Mosè dal roveto del monte Horeb e a dire: «Io sono quelli che sono». Direi così ai figliuoli di Israele: «L'Io sono m'ha mandato da voi». Questa era la garanzia della liberazione di Israele. Così, quando egli venne simile agli uomini, si presentò come l'Io sono. Il bambino di Betlem, il mansueto e umile Salvatore è Dio, manifestato in carne. A noi dice: «Io sono il buon pastore, io sono il pane vivente, io sono la via, la verità e la vita. Ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra. Io sono la certezza di ogni promessa. Non abbiate paura, io sono». Dio con noi è l'assicurazione della nostra liberazione dal peccato, la certezza che possiamo ubbidire alla legge del cielo. Abbassandosi per diventare uomo, Cristo ha manifestato un carattere opposto a quello di Satana, ma egli scese ancora di più nel sentiero dell'umiliazione, ed essendo trovato nell'esteriore come un uomo, abbassò se stesso facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte della croce. Come il sommo sacerdote deponeva i suoi splendidi paramenti pontificali e officiava con la veste di lino bianco come un semplice sacerdote, così Cristo ha preso la forma di un servo e ha offerto un sacrificio in cui è sacerdote e vittima insieme. Ma egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è stato su lui. Gesù è stato trattato come noi meritiamo, affinché noi potessimo ricevere il trattamento che egli merita. Egli è stato condannato per i nostri peccati senza avervi partecipato, affinché noi potessimo avere la giustificazione in virtù della sua giustizia senza avervi preso parte. Egli subì la morte che era nostra affinché noi potessimo ricevere la vita che era sua. E per le sue lividure noi abbiamo avuto guarigione. Con la sua vita e con la sua morte Cristo ha più che rimediato il danno prodotto dal peccato. Scopo di Satana era di creare una divisione eterna fra Dio e l'uomo, ma in Cristo noi possiamo unirci a Dio più intimamente di come avremmo potuto fare se non fossimo mai caduti. Prendendo la nostra natura, il Salvatore ha unito a sé l'umanità con un legame che non potrà mai essere infranto. Per tutta l'eternità rimarrà unito a noi, poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliuolo. Egli lo ha dato non soltanto per portare i nostri peccati e per morire come nostro sacrificio, ma lo ha dato alla stirpe umana decaduta. Dio ha dato il suo unigenito figliuolo come prova della sua immutabile intenzione riconciliatrice, per farlo entrare nella famiglia umana e per fargli conservare in eterno la natura umana. È questa la garanzia che Dio adempirà la sua parola. Poiché un fanciullo ci è nato, un figliuolo ci è stato dato e l'imperio riposerà sulle sue spalle. Dio ha adottato la natura umana nella persona del figlio e l'ha portata nei cieli altissimi. È il figliuolo dell'uomo che condivide il trono dell'universo. È lui che sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, principe della pace. L'Io sono, nell'atto in cui li riconcilia, è il mediatore fra Dio e l'umanità. Egli che è santo, innocente, immacolato, separato dai peccatori, non si vergogna di chiamarci fratelli. In Cristo la famiglia della terra e quella del cielo si riuniscono. Cristo nella gloria è nostro fratello. Il cielo è compreso nell'umanità e l'umanità è racchiusa nel seno dell'amore infinito. del suo popolo Dio ha detto, poiché saranno come pietre d'un diadema che rifulgeranno sulla sua terra, poiché qual prosperità sarà loro e quanta sarà la loro bellezza. L'elevazione dei riscattati sarà una testimonianza eterna della misericordia di Dio, per mostrare nell'età a venire l'immensa ricchezza della sua grazia, nella benignità che egli ha avuto per noi in Cristo Gesù, affinché nel tempo presente, ai principati e alle potestà nei luoghi celesti, sia data a conoscere per mezzo della Chiesa la infinitamente varia sapienza di Dio, conforme al proponimento eterno che gli ha mandato ad effetto nel nostro Signore. Il governo di Dio viene riconosciuto giusto grazie all'opera redentrice di Cristo. L'Onnipotente viene fatto conoscere come l'Iddio d'amore. Le accuse di Satana sono confutate, il suo vero carattere viene svelato. La ribellione non nascerà un'altra volta. Il peccato non può riapparire nell'universo. Per le età a venire non vi sarà il pericolo dell'apostasia. Grazie al sacrificio dettato dall'amore, gli abitanti della terra e del cielo sono legati al loro creatore con vincoli indissolubili. L'opera della redenzione sarà completata. Dove il peccato è abbondato, la grazia di Dio sovrabbonderà. La terra stessa che Satana pretende come sua deve essere non solo riscattata, ma innalzata. Il nostro piccolo mondo contaminato dal peccato, unica macchia nella gloriosa creazione divina, sarà onorato su tutti gli altri mondi dell'universo. Quaggiù, dove il Figlio di Dio è diventato uomo, dove il Re della gloria è vissuto, ha sofferto ed è morto, quaggiù, quando egli renderà nuove tutte le cose, il tabernacolo di Dio sarà in mezzo agli uomini ed egli abiterà con loro ed essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà loro Dio. Per tutte le età senza fine i redenti cammineranno nella luce del Signore, lodandolo per il suo ineffabile dono. Emanuele, Dio con noi.